105.250, 17.23, un po' più in ritardo del solito questa volta, ma eravamo in ritardo noi e giustamente, insomma, coloro che ci hanno preceduto hanno deciso giustamente di proseguire, li salutiamo ovviamente, e ovviamente salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Un saluto da Mitch.
Buonasera a tutti, sono Massimo D'Alema.
Iniziamo subito col botto con grandissimi ospiti qui su Spot. Ovviamente non era Massimo D'Alema, ma...
Magari.
Ma...
È il vostro Attilio di quartiere.
Per fortuna che c'è il nostro Attilio di quartiere in questa giornata, insomma, di chiusura delle 18. Ci stiamo avvicinando un po' all'orario di chiusa,
esatto.
Di chiusura dei ristoranti.
Ristoranti, bar e baretti, noi il caffè l'abbiamo preso 10 minuti fa per fortuna, quindi il caffè è a posto, la birretta post puntata purtroppo no, però pazienza, il potere ha decretato questo e noi ci dobbiamo
Cosa dobbiamo fare?
Piegarci a 90.
Siamo tornati magari nell'era del proibizionismo dove poi a sgam riusciamo a rubare qualche birretta, ma invece no, purtroppo no, invece...
Non c'è nessun Al Capone tra di noi.
Bene. Ovviamente siete collegati con Spot, la voce della rete Torino Sport Popolare, dunque insomma parleremo di sport, ovviamente inserito in questo panorama molto particolare che è quello appunto della pandemia. E ovviamente questi giorni sono stati giorni un po' concitati in tutte le piazze di Torino, da Napoli, Torino, Trieste, Terni, insomma tutta una penisola che esplode, e dopo approfondiremo anche un po' di queste situazioni, ma soprattutto anche con un occhio riguardante appunto quello che si muove all'interno delle realtà popolari, perché cominciano anche a uscire le prime iniziative appunto organizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche, che in questo momento sono un po' come dire ferme, mentre invece lo sport, quello del vertice, lo sport del vertice
non si ferma mai,
quello non si ferma mai, mentre due ragazzini invece non possono tirare calci ad un pallone,
no.
Se no coprifuoco subito e insomma. E poi però oggi approfondiremo che cosa, anche oggi vorremmo dedicare anche una puntata a un eroe mitico, insomma,
il grande portiere, il più forte di tutti,
che ovviamente non è Vittorio il portiere,
non è Vittorione nostro, ma
nemmeno Luca che salutiamo ovviamente,
e neanche Gianmarco,
e nemmeno Gianmarco perché
quanti portieri
ne abbiamo tre, esatto. E stiamo parlando ovviamente del mitico ragno nero, quindi Levi Yashin, perché il 22 ottobre scorso appunto come dire, c'era l'anniversario della sua nascita, ma approfondiremo appunto il personaggio che ricordiamo essere l'unico portiere ad aver vinto
il pallone
esatto. D'oro,
si è avvicinato Buffon forse recentemente cioè qualche anno fa ai tempi del mondiale quando vinse Cannavaro, però Yashin rimane nel 63 lo vinse se ho fatto bene i compiti, quindi sì,
lo scopriremo
no? Tanto leggendo Wikipedia subito
andremo subito ad approfondire, però insomma, prima di entrare nel vivo della trasmissione, iniziamo subito con le richieste che ci sono arrivate.
Il buon Alessandro, che è un carissimo amico, ci ha consigliato e ci ha suggerito questo pezzo Mo Basta dei 99 POS o 99 POS, come volete voi, lo mettiamo subito.
Thank you. piano bega. Arrocco voto quando non mi sento. Quello che rappresento, vedo luce anche se il sole è spento. E vivo ribellione da subutel. Ciovo merda la bombrella. Questa è la gente mia che sogna. In uno stato ormai l'agonia. Mi sono nato combattendo, da dove entro strane. Non so mangiata ma che non. Dei compromessi, compromessi. C'è l'ultimo panno tosto, ma faccio il merda. Ero stupida, gente si getta. Roba che butto ti prometto assistenza. Io ti ricordo che devi stare alle regole. Tu regola la roba che porterete a manetta. A casa mia è l'inferno. Mi sono sicuro che a noi ci pensa manco patatero. Moriamo la cacciaca, cravatta. Adesso ripartite e poi non la cago in che preda. Mi sei rifiuto, mi rifiuta ancora. La tolleranza è finita, ora. Brucio la pezza sulla bottiglia. Rinder un eco cacora.
Iniziamo proprio col botto.
Boom boom.
Attenzione, questi ovviamente erano i 99 posti o i 99 posti featuring Fuossera, mo basta. 346-667-3263 oppure 011-249-5669 per mettersi in contatto con noi. Salutiamo ovviamente Yuri e Diego che subito mi hanno scritto un messaggio. Un saluto a voi e
salutoni.
Attenzione, insomma, in questo momento qua, atti che ovviamente non si possono fare gli allenamenti. In realtà si possono fare gli allenamenti, ma senza andare a contatto, ognuno col proprio pallone, insomma, proprio in perfetta solitudine.
Ci siamo. Che
tristezza, sì, ma quello sicuramente. E che cosa fanno tutti quei giocatori e giocatrici che non possono allenarsi?
In tanti ce l'hanno chiesto, ma che fine ha fatto l'Aurora Vanchiglia? Dove siete? Che fate? Perché comunque noi abbiamo giocato fino a quando potevamo, abbiamo fatto amichevoli, tornei, abbiamo pure vinto.
Trofei precampionati li abbiamo vinti proprio.
Se avete visto, esatto, lo speciale su Sky Sport dove si parlava Aurora Vanchiglia, la favola continua.
Trofeo Moretti e trofeo esatto. Team portati a casa subito.
Trofeo Peroni, trofeo Tennens, tutti li abbiamo vinti, però in molti ci hanno chiesto ma che fine hanno fatto questi ragazzi, almeno io parlo della maschile ovviamente perché la femminile insomma non...
ospiti la scorsa settimana, hanno fatto un bellissimo insomma reportage.
E quindi di loro sapete tutti. Adesso invece noi dovremmo capire che fine hanno fatto alcuni di questi giocatori. Io da fonti molto molto attendibili, alcune fonti arrivano dalla questura diciamo così, so più o meno alcuni giocatori che cosa stanno facendo e appunto mi sono arrivate queste news. Il nostro capitano al momento ci segnalano, il nostro capitano Vittorio ovviamente, è il sottocuoco all'osteria Odor di Bologna, dove si occupa di ragù e quant'altro. Il nostro centrale difensivo Luca al momento momento si sta occupando di pavimenti, è diventato un esperto di pavimenti di marmo. Il nostro mister Lollo si è appena sposato con il suo gatto Pablo, da quello che abbiamo visto su Instagram. Il grande Nick Modugno al momento sta superando il record di whisky bevuti in 2 ore. Dario, che ricordiamo è il co-allenatore slash
giocatore sportivo, direttore sportivo,
mi dicono che ancora non ha capito che gli allenamenti sono finiti, quindi sta girando per il bosso così alla cazzo. Ale Rapi, qualora qualcuno se lo stesse chiedendo, è stato assunto in banca, Intesa San Paolo, fa il bancario. Piero, il nostro rocciosissimo difensore, ha lasciato la scuola, si occupa di assicurazioni e la sera fa l'esattore per gli strozzini, quindi state attenti. Il buon Silvestro, attenzione Mitch, questo forse non sapevi, è diventato il sindaco di Stoccolma nel frattempo.
Di Stoccolma?
Esatto. Siaka è diventato amministratore delegato di TikTok, visto che sta sempre lì in pratica. Pedro, il pianista, il Mozart del nostro centrocampo, è diventato un pianista, sì, ma per le navi da crociera, modello
Mozart, grandissimo giocatore della regina,
esatto,
dei bei tempi,
esatto,
comunque.
Esatto. Chissà se Pedro appunto dalle navi da crociera tornerà lì. Il nostro Fred lavorava da Gucci,
poverino, ha perso il lavoro,
non so se ci lavora
adesso,
più,
no?
Esatto. Il buon Moreno, mi dicono che ha avviato un allevamento di lombrichi. Il buon Ciccio d'Ospina, anche lui insegna di giorno, vi dicono, e di notte fa lo stuntman. E il buon Pampa è Ciucco ogni settimana, a parte il mercoledì e il venerdì è sempre Ciucco. E ultimo di quelli che mi hanno detto, il buon Luchino vende stoviglie e si dice sia l'erede di Mastrota. Questo è quello che sappiamo di alcuni dei giocatori dell'Aurora Vanchiglia. Sono quasi in lacrime io, scusate, non so che fine abbiano fatto gli altri. Nel frattempo abbiamo perso Mitch, eccolo.
Per fortuna, insomma, solamente una parte, perché sennò a quest'ora qui...
Gli altri non lo so, però guardate, se mi date una mezz'oretta magari vi faccio sapere a che fine abbiano fatto gli altri.
Ovviamente la fonte qual è? La questura, ovviamente.
La fonte è la questura, poi tu sai che io ho agganci, Washington, New York, Farnesina,
FBI,
varie cose, no? C'ho vari agganci e mi hanno detto appunto queste cose qua. Quindi insomma, se ripeto, se andate per dire in Intesa San Paolo, in Corso Maurizio, trovate Ale Rapi che vi offre dei mutui vantaggiosi, quindi fate pure.
E diciamo che allora questo lockdown, semi-lockdown, come lo vogliamo chiamare, qualcosa è servito, perché insomma tutti ci siamo un po'...
Certo, non si può giocare a pallone, allora noi facciamo qualcosa di diverso.
Insomma, gli unici che ovviamente non sono riusciti a combinare niente siamo io e te, che in questo momento raccontiamo,
facciamo lo storytelling di questi grandi personaggi. Poi qualcuno doveva pur raccontare
ciò che accadeva
alla squadra, quindi insomma adesso lo sapete. In bocca al lupo ai nostri ragazzi, in bocca al lupo.
Sicuramente ci staranno ascoltando. E va bene, dai, prima di entrare invece nel insomma ovviamente c'è sempre la parte quella lì un po' più simpatica, giusto, sì, per farvi restare incollati alle libere frequenze di Radio Blackout, per regalare anche magari, sai, un sorriso
in questi giorni,
l'autunno, di coprifuoco,
le foglie che cadono, il coprifuoco,
esatto,
che avanza,
questa malinconia, quindi, esatto. Meno male ci siamo noi,
esatto, noi cazzoni,
esatto, qui a tenervi un po' di compagnia. Proseguiamo ancora con qualche pezzo. L'inizio è stato molto, come dire, col botto, lo dicevamo, e adesso ovviamente ancora di più, è un po' insomma anche riguardante queste settimane un po' roventi nella nostra penisola.
Chi è?
Scusate signore, se mi entro nel posto.
Sta, mi piace, non sta andando, non devo cambiare. Lotte, sangue e lacrime amara. Piglia le vieto, prepara da soffrire. Santa, 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 piccia. Santa, 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 piccia. Santa, santa, piccia. Santa, 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 piccia. Santa, 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 piccia. Santa,
da Picciau, governo a questura insieme alla prefettura, così cantavano i 99 Posse. Mi ricordo che una di queste canzoni di quando ero studente, insomma, riecheggiava
pochissimi anni fa.
Beh, diciamo almeno una decina d'anni sono passati, vabbè. Insomma, dai tempi dell'Onda, quando comunque questa canzone qua era un po' pompata su tutte le casse dei cortei, e lutto, sangue e lacrima amare, un po' quello che anche ci stanno facendo passare in questo momento qua, soldi che non arrivano, casse integrazioni che adesso stanno arrivando, quelle di marzo, insomma, lutto e sangue e lacrima amare, sacrifici, sacrifici, mentre poi invece chi ci governa sacrifici non ne fa mai, insomma, e si lamenta poi se la gente scende in piazza con la giusta, certo, e sacrosanta rabbia, come appunto è avvenuto un po' in tutta la penisola, partirà proprio da Napoli, di cui 99 Posse appunto provengono. Dopo questi due pezzi molto molto roventi, entriamo un po' nel vivo della puntata, perché parleremo comunque di, come avevamo già annunciato, di un grandissimo portiere, oltre che di un grandissimo atleta, oltre che di un grandissimo
uomo padre di famiglia,
esatto, della madre patria russa, amico, dei, esatto, dei tempi. Stiamo parlando ovviamente di Lev Yashin. Lev Yashin, insomma, appunto abbiamo detto, riconosciuto come forse uno dei migliori portieri della storia.
Sì, il più grande della sua generazione, poi assolutamente sì. Poi ecco, come diciamo prima, l'unico che ha vinto sto cazzo di pallone d'oro, che comunque poi insomma lo vincono sempre attaccanti, raramente i difensori, ma un portiere è l'unico.
Ma ovviamente, insomma, essendo comunque avendo giocato molto 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 tempo fa, ovviamente lui è nato, ricordiamo, il 22 ottobre, il 29 a, esatto, Mosca, ed è mancato sempre a Mosca il 20 marzo del 1990.
È giovanissimo, 60 anni, 61, 60 circa, in pratica. Sì.
Esatto, quindi insomma non si sa proprio benissimo, soprattutto i più giovani, cosa è stato Lev Yashin per tutta una serie di generazioni. Tutti sanno che appunto è stato un portiere, un calciatore, ma attenzione, la prima cosa che non si sa, che è stato anche un grande hockeyista su ghiaccio sovietico, anche lì ovviamente però come ruolo portiere
ovviamente, sì. Poi ovviamente tutto quello che noi sappiamo di questo portiere viene anche qui da fonti importanti che non vi possiamo, Wikipedia, che non vi possiamo dire, però sì, è stato un grande portiere, quindi ha giocato per tutta la sua vita a Dinamo Mosca, ovviamente come portiere di calcio, ma anche nella Dinamo Mosca di hockey su ghiaccio, quindi lui in pratica ha giocato sempre per la stessa squadra, anche se poi è cambiato lo sport, e come hockeyista ha vinto una coppa, se non sbaglio la Coppa Sovietica, qualcosa del genere, e da quello che abbiamo letto, insomma, da queste fonti
ci siamo, informati
molto bene, pare che lui lavorasse da piccolo in fabbrica, se non ricordo male, e diciamo alcuni operai, amici suoi o qualcosa del genere, gli lanciavano questo bulloni e lui li parava, quindi da lì
veniva,
ma quanto sei bravo, perché non fai il portiere,
veniva bullizzato dai,
esatto,
colleghi,
bullonizzato in questo caso
dai colleghi, però in quelle, esatto, grazie a quello sostanzialmente è riuscita a diventare,
che tra l'altro è una tecnica che io adesso vorrei utilizzare per allenare i nostri portieri, che sto prendo Vito, Gianmarco, li lanciamo di tutto, Molotov eccetera, vediamo se riescono a prenderle, capito, quindi non sarebbe male. E poi da lì è iniziata quindi questa cavalcata, perché poi ha vinto anche un europeo con l'Unione Sovietica, poi era l'Unione Sovietica veramente
tempi,
forte,
certo,
esatto, quindi ha vinto di tutto, 5 campionati sovietici, tutto con la Dinamo Mosca, quindi insomma parliamo di un atleta straordinario, c'è poco da dire.
Sicuramente non un atleta di Cristo come le grottaglie.
No, direi
un atleta socialista.
Esattamente. Sì. Poi tra i premi, io volevo elencare comunque è stato insignito, cioè al di là del fatto del pallone d'oro, ha vinto l'europeo, per carità, ma è stato insignito anche come eroe del lavoro socialista, che già prima, insomma, e poi dell'ordine di Lenin, quindi come dire, anche come per i suoi meriti sportivi, ovviamente, questo personaggio ha dato tanto all'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica gli ha dato tanto, quindi insomma, tanto di cappello.
Come era soprannominato? Ovviamente il soprannome col quale tutti lo riconosciamo, ovviamente Ragno Nero, ma anche Pantera Nera. All'inizio era anche Pantera Nera per via ovviamente dell'uniforme scura che era solita indossare. E come dicevamo, ha vinto il pallone d'oro ed è anche stato votato come miglior portiere del XX secolo nella classifica dell'International Federation of Football History and Statistics. Attenzione, quindi
assolutamente,
insomma,
sì.
Onorificenze veramente veramente importanti.
E poi l'altra cosa che mi ha fatto un po' ridere, sempre scorrendo tra le nostre informazioni, è quanto guadagnava Yashin, cioè i calciatori di oggi guadagnano, insomma, al di là dei classici nomi, Ronaldo, Messi, Neymar, insomma, un po' tutti sappiamo che guadagnano un botto di soldi per vari sponsor, eccetera. Però, come dire, 50-60 anni fa era un altro calcio, c'era un'altra politica, se vogliamo così. C'era l'Unione Sovietica, quindi, insomma, parliamo di un'altra realtà. E pare che Yashin guadagnasse uno stipendio che, insomma, in un certo senso equivaleva a quello che guadagnava un sergente del KGB.
A un insegnante di educazione fisica.
E a me fa ridere sta cosa che comunque un seggio del KGB guadagnava lo stesso di un insegnante di educazione fisica. È veramente carina questa cosa, anche perché la Dinamo Mosca era appunto la squadra del Ministero dell'Interno, quindi i tesserati di quella squadra erano tecnicamente dipendenti statali, quindi è come se oggi appunto il portiere di una squadra di calcio guadagnasse appunto quanto un insegnante, cosa che accade nelle categorie inferiori, diciamo così.
Certo.
Qua parliamo di una persona che ha vinto appunto di tutto, ha vinto un europeo, ha vinto il pallone d'oro, quindi insomma fa ridere se pensi a quanto guadagna invece adesso un calciatore di prima fascia, diciamo così.
E lo stipendio, insomma, di un sergente del KGB o di un insegnante di educazione fisica arrivava, diciamo, all'apice proprio della carriera a circa 200 rubli al mese.
A questo punto io chiedo a voi che ci ascoltate, secondo voi
200 rubli.
Esatto, 200 rubli.
Rubli.
In generale, rubi. 200 rubli. A quanto equivalgono in euro?
Questo ovviamente lo potete dire al
346-667-3263.
Esattamente.
E vogliamo delle risposte.
E tanto sappiamo che comunque ci sono dei nostri giocatori che ci stanno ascoltando perché ci stanno un po' stalkerizzando sui telefoni, ma... proseguendo un po' sulla storia del Ragno Nero, praticamente per quanto riguarda un po', come dire, curiosità anche purtroppo negativa, nel senso, già reduce da un'emorragia cerebrale, sì, nel 1984, che non è il libro di Orwell ma storia reale, fu sottoposto all'amputazione di una gamba a seguito appunto di una grave forma di tromboflebita nell'88. E, insomma, dando prova un po' di grande carattere,
certo,
nonostante appunto
questa amputazione,
sì, esatto, accettò di accompagnare la nazionale sovietica alle Olimpiadi di Seul, dove l'URSS ovviamente vinse per la seconda ma ultima volta la medaglia d'oro nel torneo di calcio. Successivamente gli venne diagnosticato un cancro allo stomaco, però riuscì, insomma, magari a salvarsi
un pochettino, sì, però
morì,
ci lasciò appunto
a 60 anni precisi, nel 1990. Purtroppo ha visto anche magari cadere il
muro di Berlino. Però non ha visto, come dire,
la caduta dell'Unione Sovietica,
lo scioglimento dell'URSS, diciamo, quindi alla fine è morto da sovietico, quindi questa è una cosa molto molto importante. Prima dicevamo che lui inizialmente era un portiere di hockey su ghiaccio, però
esatto,
non tutti sanno, i nostri ascoltatori, che i nostri tre portieri, Vittorio, Luca e Gianmarco, anche loro facevano altro prima di essere portieri dell'Aurora Vanchiglia. Ad esempio Gianmarco, sempre, riparava staccionate a Terni.
Staccionate?
Staccionate, esatto. Vittorio faceva il palo, però non per le rapine. Cioè, se serviva un palo, c'era Vitto.
Eh sì, essendo molto alto, effettivamente. Esatto.
Invece, il buon Luca, questo secondo me, Micio, tu Luca lo conosci da tanto tempo, da quello che so. Però secondo me questa cosa te l'avevo confidata.
Andavamo all'università assieme, io, Luca. Esatto. Pensa a te.
Addirittura. Quindi tempi, anche
quando
recente,
andavamo,
esatto.
Insomma.
Quelle poche volte che vi ricordavate di andare. Lui, questo non lo sapevi, secondo me, ammaestrava pappagalli e insegnava loro a fumare le sigarette. Vedo una sorpresa nei tuoi occhi, ma è vero. Quindi anche i nostri tre mega portieri facevano altro prima di accasarsi all'Aurora Vanchiglia. Questa è storia, ragazzi. Questa è storia.
Calcio popolare vuol dire anche allevare pappagalli facendoli fumare. Insomma,
sì.
Va bene. Proseguiamo, perché Yashin, grandissimo portiere, ma c'era un motivo anche perché un grandissimo portiere. Ogni portiere ha le sue caratteristiche. Buffon, per dire, insomma, molto bravo tra i pali, un po' meno coi piedi, bisogna dire, che ogni tanto qualche paperetta.
Ricordiamo la cagata contro il Lecce qualche annetto fa. Sì.
Esatto. Poi magari mi ricordo il gatto di Liegi del Toro Gillet era proprio il gatto di Liegi, perché era un nanetto, ma era esplosivo, nel senso faceva dei salti proprio come i gatti.
Certo.
Yashin invece, che era un portiere comunque dei vecchi tempi proprio, quali erano le sue caratteristiche proprio tecniche? E, soprattutto una, la costanza. Era molto longevo, perché ovviamente manteneva livelli di rendimento ottimi,
altissimi,
mantenuti per tutta la carriera. Magari è difficile adesso vedere qualche portiere che magari riesce a mantenere, giocare 20 anni, per dire,
a grandi livelli.
A grandi livelli. E, la carriera di Yashin comunque è durata 22 anni a livello proprio professionistico, ma soprattutto è una caratteristica che tutti, appunto, non facciamo notare a Lev, il mio amico Lev,
il tuo amico Lev,
era soprattutto perché riusciva a coprire efficacemente lo specchio della porta e compiere anche interventi molto molto difficili. Il suo stile viene riconosciuto anche come essere, come dire, una persona molto sobria, poco incline magari, sai, a fare scena, tuffi mega galattici. Era ovviamente il classico portiere sovietico che prediligeva l'essenzialità, quindi...
Sì, quindi non era magari spettacolare da quel punto di vista, però cioè, li prendeva pallone. Un po' come Dino Zoff, se ci fai caso. Zoff
sì,
comunque,
sì.
Io ovviamente ho visto qualche video, perché quando Zoff giocava non ero neanche nella mente di Cristo, come direbbe mio padre, però vedendo qualche video così, Zoff, come se non si tuffasse mai, era sempre ben posizionato, no? Sapeva quasi in anticipo dove arrivava la palla, quindi non è che faceva ste parate spettacolari, eppure è stato tra i più grandi Zoff, appunto,
assolutamente,
per quello. Grande posizionamento.
Come Yashin, infatti.
Esatto.
È anche lo stesso Zoff, comunque è una persona molto sobria.
Sì.
No, diciamo che Yashin non lo paragonerei magari a Unighita, che era spettacolare,
bello,
lo ricordiamo tutti, il portiere della Colombia, che parava con lo scorpione,
esatto,
insomma,
sì.
Tanta scena.
Con quei baffoni, il capello un po'...
Esatto.
Alla Diego Abbadantuono, quindi sì.
E, un'altra sua peculiarità erano le uscite. Erano le uscite basse soprattutto, ma soprattutto una dotata e spiccata propensione nel parare i rigori. Addirittura i numeri, le statistiche dicono che ne abbia neutralizzati 86, insomma un livello...
Uno scatafascio di rigori praticamente, sì.
È un giocatore che... praticamente si vide parare un rigore da Yashin fu proprio anche Sandro Mazzola durante il campionato d'Europa del 64 e subito, insomma, Mazzola lasciò delle dichiarazioni dopo, appunto, aver fallito il penalty. Mi sentì, proprio testuali parole, mi sentì ipnotizzato. Quando presi la rincorsa, vidi che si buttava a destra, potevo tirare dall'altra parte, non ci riuscì. Quel giorno il mio tiro andò dove voleva Yashin.
Ecco, praticamente, vedi, proprio, sì.
Come dire...
Una sorta di calamita, quindi, praticamente.
Esatto.
Allucinante.
Altre caratteristiche tecniche, carisma e personalità. E fu anche, tra virgolette, considerato uno dei primi portieri che era praticamente un difensore aggiunto, perché giocava molto alto, giocava molto alto, una sorta di libero aggiunto.
Sì, questo mi ricorda un po' Neuer, per dire, Neuer del Bayern Monaco, se ci fai caso, cioè, lo sappiamo tutti, Neuer, la bravura di Neuer, tanto è proprio bravo a parare, cioè, certo, anche lui grande sicurezza, sembra un muro d'acciaio, però appunto gioca tantissimo con i piedi, gioca molto alto, raramente si fa fottere, diciamo, dagli attaccanti da quel punto di vista, però è come se giocassero letteralmente in 11. Proprio il giocatore, non in 10 più il portiere, ma 11.
In genere in porta mettevano quello che era più scarso coi piedi,
esatto,
insomma.
Tipo Gianmarco, no?
Esatto.
Gianmarco, però però sì, Neuer, diciamo che forse come stile gli somiglia un po', almeno con i piedi, quello sì.
E ovviamente, come dire, è annoverato tra, insomma, i più grandi giocatori proprio in generale di quel periodo lì, ed era un periodo dove comunque c'erano anche altri giocatori con cui si confrontava, nome a caso, dimmi un nome a caso, insomma.
Come portiere o...?
No, come giocatore.
Vabbè, lì c'era Pelé,
Eusebio,
per dire,
anche.
Tanto per Pelé, Eusebio, c'erano veramente tanti.
Sai tutti... leggere bene, Attilio. Bene, bene. Allora, facciamo giusto un piccolo stacchetto musicale, poi ritorniamo un po' con la storia di Lev Yashin. Ovviamente, scusate, ma vogliamo fare un po' i tamarri in questo momento qua, e quindi ci rivediamo tra pochi.
Ma che è sta cafonata?
Ma che è sta cafonata, veramente, insomma. Ma ammettetelo che vi abbiamo fatto ballare. Ovviamente l'avete riconosciuto tutti, l'inno sovietico. L'inno sovietico.
L'urlo sovietico.
Quello era di Munch, però vabbè, lo facciamo esatto. passare, insomma, come l'urlo di Lenin. E vabbè, questo era l'inno
ma
sovietico.
Ma poi chi l'ha remixata sta roba? Sai che...
Allora, se andate su YouTube, scrivete Soviet Techno Anthem Remix.
C'ha circa 3 milioni e 700 mila visualizzazioni.
43.000 mi piace, ma anche 2.191 insomma pollici abbassati. Sti vogliamo vedere chi sono, vogliamo vederli in faccia.
Tirate fuori i nomi.
Tiriamo fuori i nomi, che sennò chiamiamo il KGB. Va bene, insomma, stiamo continuando. Ovviamente, questo era ovviamente in onore di Lev Yashin o Ragno Nero. Siamo arrivati appunto a parlare, dopo le doti tecniche, le onorificenze della carriera. Come dicevi prima tu, Atti ha sempre giocato nella Dinamo Mosca,
sì.
Che era la squadra, era entrato addirittura da minorenne nella polisportiva del Ministero per gli Affari Interni.
Cazzo, ma ti rendi conto quanto è cambiato il calcio? Cioè, immagina la squadra del Ministero degli Interni italiana, tipo,
guarda
che schifo.
I Minniti Boys, i Lamorgese Boys, esatto, lasciamo perdere, Madonna. Insomma, altri tempi, non ci appropinquiamo
altri governi.
Insomma, altri governi. E praticamente ebbe una svolta la sua carriera nel 1954. Cosa successe? Attilio, questa è una domanda, puoi leggere.
All'università non potevo, qua posso. Allora, però leggo alla mia maniera, così almeno non capite che io stia leggendo, diciamo così. Allora, cosa succede nel 54? Gli fanno questa offerta, diciamo, gli offrono l'opportunità di cambiare sport, perché lui faceva il portiere appunto di sta cazzo di squadra di hockey. Tra l'altro, passare dall'hockey al calcio a 11... cioè comunque tanta roba, diciamo così, no? Gli offrono questa opportunità di entrare direttamente titolare nella squadra di calcio, quindi neanche
pensa come era scarso il portiere dell'epoca,
esatto,
allora.
Capito, quindi lui inizia questa folgorante carriera che lo portò a vincere appunto 5 campionati nazionali, 3 coppe dell'URSS,
un po' come la Coppa Italia, insomma.
Un po' come la Coppa Italia, diciamo così, no? Quindi la Team Cup, esatto. Significativa fu l'annata del 63, perché appunto fu l'anno in cui, ecco, ricordavo bene, vinse il famosissimo pallone d'oro che era nato penso neanche una decina d'anni prima ancora, quindi comunque uno dei primi palloni d'oro del mondo. Tra l'altro, ancora questa chicca mia, il pallone d'oro fino al 95 lo poteva vincere soltanto un giocatore che giocava
in Europa
e soprattutto un giocatore, diciamo, europeo. Tant'è vero che, per dire, un Maradona che giocava nel Napoli non l'ha mai vinto il pallone d'oro. Il primo a vincere un extra europeo, insomma, che vinse poi fu Giorgio Weah, attuale presidente della
Liberia,
comunque. C'hai visto?
Un po' come vediamo Attilio Occhipinti tra un po', insomma.
Assessore alla cultura al comune di Ragusa, per dire, no? Che magari torna a casa mia e mi fanno lì assessore. Niente, tornando al nostro portierone, insomma, vince sto pallone d'oro. Che c'è scritto? Oltre a vincere il campionato, Yashin subì appena 6 reti in 27 partite, che sono di solito i gol che faccio io in 27 partite, capito? Nel ritirare il premio di France Football, il portiere sovietico diede prova di modestia, affermando che il pari ruolo grandissimo Vladimir Beara fosse più forte di lui. Il fatto che io non sappia chi sia questo Vladimir Beara vuol dire che, insomma, era stato veramente molto gentile Yashin, perché chi cazzo è Vladimir Beara? Possiamo anche cliccare il link, ma non ci va. Continuando poi in queste letture faticose, da segnalare le numerose vittorie, i secondi posti delle stagioni del 50, 56, 58, insomma, diciamola così, sto portierone ha regnato a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, molto molto importante. Poi alla fine tutti devono in un certo senso riconoscere i propri limiti. E il buon Yashin si ritirò a 41 anni, che comunque è tanta roba anche lì, il 27 maggio del 1971 a Mosca, allo stadio Lenin.
Che novità,
che bello leggere questi nomi, capito? Tutto esaurito, ovviamente, si celebrò la partita addio in cui la Dinamo Mosca affrontò una selezione di All Stars.
Ma attenzione, questa partita qua, diamo anche un nome delle statistiche, perché 103.000 spettatori, sì, per l'addio al calcio di Yashin, con oltre 700.000 richieste di biglietti. È proprio un eroe nazionale. insomma,
cioè considera Torino ha quasi cosa 900.000 abitanti, mi pare,
quindi tutta
quasi
una città vorresti andare,
voleva andare a vedere le ultime parate di questo eroe nazionale.
Il nazionale, sì, invece, a proposito, come ovviamente sai, Dinamo Mosca.
Nazionale, sì, ha praticamente, vabbè, oltre a, hanno vinto l'Olimpiade, ha vinto l'Europeo. Lui ha giocato in nazionale per circa 14 anni, quindi insomma è stato veramente tanto tempo. Ha partecipato anche a 4 mondiali, di cui 3 da titolare, quindi insomma ha fatto una carriera. Cioè, non solo nell'Unione Sovietica, ma anche fuori, perché comunque quando poi vai a vincere un europeo,
certo,
dice, ha vinto i campionati a Dinamo Mosca, ok, ma ha vinto pure un europeo, insomma, era veramente una bella selezione quella.
E quindi prima appunto di ritirarsi, l'ultimo campionato del mondo che, come dire, a cui partecipò invece fu quello del 62, che si svolse in Cile, dove l'Unione Sovietica fu eliminata ai quarti dal Cile. E la prestazione di Yashin non fu all'altezza della sua fama, almeno questo secondo i giornalisti, tant'è che il quotidiano francese L'Equipe, che si facesse anche una manciata di cazzi suoi,
esatto,
lo definì ormai sul viale del tramonto.
E poi l'anno dopo ha vinto il pallone d'oro lui. Vedi, giornalisti a volte, no? Anche se negli anni 60 scassavano la minchia.
E al termine del mondiale, il quasi 33enne Yashin annunciò il ritiro, però poi ci ripensò. Hai capito? E l'anno dopo, appunto, come dicevi tu, vinse il pallone d'oro. E,
certo, Cucciolo c'era rimasto male, giustamente, alla cosa, quindi insomma.
E vediamo un po' di onorificenza. Porta il pallone d'oro, come dicevi tu, anche l'ordine di
Lenin, che è importantissimo, più del pallone d'oro.
Nell'86 riceve anche l'ordine olimpico assegnato direttamente dal Comitato Olimpico Internazionale.
Ma quanti cazzo di ordini ci sono? Nell'88 la FIFA gli assegna l'ordine al merito, la sua più alta riconoscenza.
Magari anche l'ordine di Star Wars ha vinto. Chi,
esatto,
lo sa?
A questo punto,
insomma,
sì. Ma potremmo istituire questi premi anche qua da noi, nel quartiere nostro, l'ordine di Aurora, cosa del genere.
L'ordine di Aurora e l'ordine di Vanchiglia.
L'ordine d'Aurora, esatto, è l'ordine di Vanchiglia, perfetto. Poi li uniamo, facciamo due premi separati e via.
Poi ovviamente la FIFA gli assegna l'ordine al merito, che è la,
esatto,
sua più alta riconoscenza. Nell'89, poco prima di morire, riceve, questa è importante,
questa è importantissima,
la medaglia di eroe del lavoro socialista. E il corrispettivo civile di eroe dell'Unione Sovietica in campo.
Perché comunque loro la cosa militare gli devono sempre infilare, comunque, bellissima sta cosa.
Nel 94, nel 98, nel 2002 viene inserito nel FIFA World Cup All Time Team e nel FIFA World Team of the 20th Century e nel FIFA World Cup Dream Team. Insomma, come dire, migliori formazioni della storia.
C'è poco da fare.
Ovviamente, miglior portiere del XX secolo, precedendo Gordon Banks e il nostro
Dinosauro Zoff.
E nel 2005, per celebrare il proprio 50° anniversario, la UEFA invita ogni federazione nazionale a indicare il proprio miglior giocatore dell'ultimo mezzo secolo.
La
I russi,
scelta,
ovviamente, ma questo era un po' semplice,
certo,
anche, ammettiamolo. Gli è stato addirittura dedicato
un asteroide 3442 Yashin. Pure io lo voglio un asteroide, cazzo.
Addirittura un asteroide.
Bellissimo.
Incredibile.
Ah, nel 2019, ormai finiamo, in suo onore France Football istituisce il trofeo Yashin, che viene assegnato al miglior portiere. Quindi, però vedi, nel 2019 lo istituiscono sto premio. Cioè, i portieri, cazzo, sono comunque un ruolo fondamentale, come tutti in campo. Vedi, c'è questa ingiustizia, no? Sempre l'attaccante, sempre il centrocampista, no? Il fantasista. Invece pure il portiere è importante. Vabbè.
Va bene, dai, chiudiamo un po' questa parentesi sperando di non avervi annoiato troppo.
Beh, se vi siete annoiato, cazzi vostri, perché qua parliamo comunque di una persona, insomma, a un certo livello, quindi
ce ne fossero ancora oggi di persone come Yashin.
Una persona morta, quindi anche un po' di rispetto.
Salutiamo poi anche colui che viene soprannominato Yashin, che è un DJ della radio, quindi insomma.
Ah, DJ Yashin.
DJ Yashin.
Non lo sapevo
Tecno,
questa cosa.
Vedi,
noi sono
non
un po'...
segui troppo i 105.250.
No, quando non parlo non li seguo. Scherzo.
Va bene, dai, chiudiamo questa parentesi e vi lasciamo ovviamente a un altro pezzo stile Soviet.
sapore celeste del ferro, voglio vedere il profumo sanguigno del fuoco. Esiste, lo so. Non ti possono, tendendo le braccia, afferrare la sorte e schiaffeggiarle la faccia, renderla solida ed obbediente, renderla tenera e incandescente. I am the USSR, 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 I am the USSR.
USSR, diciamo, questa piccola parentesi legata all'Unione Sovietica per celebrare, insomma, l'anniversario del compleanno di quel che fu, appunto, Lev Yashin, uno dei migliori portieri, appunto, della storia. Adesso abbiamo in collegamento Pietro. Pietro, ci senti? Pietro? Abbiamo qualche... Pietro? Eccoci. Eccoti, ok, ora ci sentiamo forte, forte e chiaro. Sicuramente avrei sentito un po' di sano socialismo, insomma, con questi pezzi magari di sottofondo.
C'è qualcuno che fortunatamente sa che ce n'è bisogno.
Meno male.
Meno male, esatto, esatto. Allora, Pietro, vabbè, insomma, come dire, dirigente del Napoli United, una realtà comunque molto importante in quel di Napoli, soprattutto in questi momenti qua, insomma, si è parlato di Napoli per le rivolte di questi ultimi giorni, per quanto riguarda appunto l'indizione del coprifuoco, con poi De Luca che l'ha tolto e via dicendo, ovviamente perché la presenza nelle piazze è fondamentale. E adesso appunto anche lo sport si mobilita, tutte le realtà anche sportive popolari si stanno mobilitando.
Certo, guarda, è molto semplice. Noi abbiamo al netto del fatto che come pochi giorni fa ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sibilia, il lavoro delle realtà dilettantistiche molto spesso è sociale più che lo spettacolo è produttivo, sono realtà che lavorano in quartieri, lavorano in territori difficili, molti di questi provano appunto anche ad avere un rapporto con i disagi che hanno attorno alle loro squadre e alle loro complessità, noi abbiamo semplicemente raccolto una, un messaggio che è stato un appello lanciato in primis dai cacciatori dilettantistici, ovvero quelli che sono dichiarati dalla serie dall'eccellenza fino alla terza categoria, perché se qualcuno non lo sa, dalla terza categoria alla campionato di eccellenza si è dilettanti, si è semi professionisti in Serie D, si è professionisti alla Serie C e alla Serie A. Noi abbiamo raccolto questo invito alla piazza dopo appunto essere scesi in piazza in diverse modalità. Napoli, laboratorio classico, laboratorio sperimentale, prova ad essere anche un laboratorio di proposte. I giocatori appunto avevano lanciato questo appuntamento in piazza, mascherine e palloni, appunto non si parla di negazionismo. No, è la verità.
È importante anche sempre sottolineare, perché poi ovviamente i giornali te la buttano.
Ci marciano sopra.
Certo, noi sappiamo di essere uno sport di contatto e quindi esiste un reale pericolo per il veicolo dell'infezione. Però è inevitabile che, essendo anche gli ultimi di un ingranaggio che dalla Serie C alla Serie A sposta miliardi di euro e non può essere fermato, e non viene fermato, anzi no, non può essere, non viene fermato, quest'anno anche addirittura anche la Serie B riesce a giocare, fortunatamente per loro, dall'eccellenza alla terza categoria esiste un vero gap, ovvero per rispetto alle altre società, rispetto alle altre categorie, visto che il governo con questo nuovo lockdown ha deciso di chiudere le partite. Un governo che ha chiuso le partite dopo che ci aveva fatto appunto prendere provvedimenti rispetto a tutta una serie di misure che le società hanno preso in questi ultimi mesi per affrontare il campionato che sarebbe dovuto iniziare a settembre. Ti parlo della mia realtà, che su 5 partite ne ha giocate 2, cioè della metà.
Certo.
Visto in un lockdown che va e viene, appunto cercate di giorno in giorno di capire quale squadra ha fatto i tamponi e deve dichiararli alla Lega Calcio per evitare di incontrare una squadra che ce l'ha in calendario, diventa tutto difficile. Noi ci rendiamo conto che esiste un problema e la salute, come abbiamo scritto, non è negoziabile sicuramente.
Assolutamente, la salute è la prima cosa.
Rispetto a tutto ciò abbiamo avanzato, tra virgolette, delle richieste, anche perché appunto stiamo parlando del fatturato, dello 0,5% del fatturato praticamente totale dell'industria calcio, ma stiamo parlando circa oltre 5.000 società, oltre 500.000 lavoratori nel settore dilettantistico. Quando fermi una gara non fermi solo 22 ragazzi che giocano a calcio, insomma, mettiamola così.
Sì, anche
un indotto.
Sì, voi oggi alle 20 appunto sarete
noi alle 20 saremo in piazza insieme a tantissime altre realtà napoletane e campane, per appunto mascherine e pallone, per andare appunto a richiedere perlomeno delle garanzie al governo, alla Lega Calcio, alla BCC.
Posso chiederti solo in che sarete in piazza, proprio in quale piazza?
Piazza Plebiscito.
Piazza Plebiscito, che appunto
protagonista la maggior parte delle proteste che ci sono state in questi giorni. È sicuramente la piazza simbolo della città, la piazza dove c'è anche, diciamo, la prefettura, quindi il palazzo del governo, con cui diciamo diventiamo diretti interlocutori.
Perfetto, anche qui a Torino, io ho visto anche il vostro post, insomma, dove annunciavate appunto la presenza questa sera insieme ad altre realtà del calcio campano e ai giocatori, insomma.
Noi diciamo che questo stesso problema che abbiamo noi, penso lo abbiano tutte le società artistiche. Tu conosci bene la loro partita, per
certo.
Esempio.
siamo anche noi, vogliamo, cioè, adesso ovviamente per esempio a Torino adesso si stanno muovendo anche gli enti, insomma c'è la WISP, c'è il CSI che faranno appunto un presidio il 3 novembre. Noi sicuramente questo è un piccolo passo dove si comincerà un po' ad affrontare questo tema, che quando si parla di salute, se non tratti il tema sport, di cosa stiamo parlando, che è proprio l'emblema della salute. Infatti
mi rendo conto che calcio, quello sport nazionale, è quello che è attorno, ma noi siamo, quindi diciamo, chi chiunque faccia il forte è ben voluto nella piazza.
Scusa, scusa Pietro, ti sentiamo.
In più è questo, esiste appunto un settore che viene automaticamente dimenticato e al netto degli investimenti fatti fare dal governo viene messo in un angolo, è meglio che in questo momento ci facciamo sentire, perché appunto esiste un problema reale, che è quello di guardare a chi il calcio lo fa veramente, a
esatto,
chi probabilmente produce veramente quell'enfasi e quelle storie, quelle fasi che sono il calcio poi tra virgolette professionistico e quello di più.
Certo, infatti invece il calcio, diciamo, del vertice continua. In teoria adesso le regole sarebbero che solamente le prime squadre di ogni, tra virgolette, società possono giocare, solamente se fanno i regionali, non, i provinciali invece sono bloccati, così come anche le scuole calcio e via dicendo. Quindi, insomma, si parla proprio solamente di business quasi solo.
Sì, sì, sono solo, solo soldi.
E Michele, praticamente
ce lo diciamo da sempre noi.
Noi, ti ripeto, noi sapevamo che c'erano a rischio i campionati. La verità è che mo ci vuole un governo che va palesemente a vento sul Covid senza dare delle direttive reali, che poi giusto e sbagliate che siano, ma non sono, diciamo, direttive pronte, oppure sono sul pronte ad essere agitate addirittura, no? E quindi diciamo passare subito. Noi oggi chiediamo semplicemente di dare assistenza economica soprattutto a chi di questo sport ne fa la vera ricchezza, no? Che sono appunto le realtà come le vostre, come le nostre, no? Che
certo,
conoscono realmente il territorio che hanno attorno e che provano a lavorarci di giorno in giorno. Per questo io reputo le società dilettantistiche anche un faro sociale rispetto a quello ludico, che è quello semplice del gioco.
Assolutamente, ci troviamo praticamente sempre d'accordo, Pietro, e sicuramente quindi magari prossima settimana faremo un altro collegamento per capire anche com'è andata, mettendo anche in paragone le altre piazze che ci saranno su Torino, perché su Torino appunto si mobiliteranno, come ti dicevo, gli enti il giorno prima, martedì, quindi il giorno prima della prossima trasmissione. E noi ti ringraziamo, Pie, e speriamo prima o poi.
Io saluto tutti i compagni, tutti quelli che ascoltano Radio Blackout e
grazie mille.
Ci si vede, speriamo, prima o poi in un campo di calcio a una serata, insomma, no? Magari con Luca, Zulu.
Ma guarda, l'una e l'altra sembrano davvero non arrivare mai in questo periodo.
Meno male che almeno via telefono e grazie ai collegamenti riusciamo in qualche modo a fare rete. Che la rete.
Io spero di avere risposte dalle altre realtà sul territorio nazionale, so che le avrò,
poco ma sicuro, secondo me si possiamo fare tanto in questo momento, anche se è un momento difficile,
in questo momento il problema è di tanti, di tutti,
esatto, anche se è un momento difficile dobbiamo sempre rilanciare, dobbiamo sfruttarlo a nostro, come dire, a nostro vantaggio questa situazione qua,
certo, è la nostra peculiarità.
Perfetto. grazie Pietro e a presto allora.
Grazie. Ciao, grazie.
Ciao. Pietro dell'Afro Napoli Unite, una di quelle realtà appunto che vive quotidianamente, come dire, i quartieri, sa bene quali sono le dinamiche, i problemi, esatto, le necessità. Ha ragione, mi trovo perfettamente d'accordo, quindi ci siamo un faro nei quartieri, un faro sociale, quindi
sì,
bisogna mantenerli accesi questi fari e che la paghino i ricchi questa crisi sostanzialmente, no?
Sì, perché comunque cioè, noi poi ci siamo dentro fino al collo, perché insomma con la nostra squadra che è nata un anno e mezzo fa alla fine, no? Ci siamo accorti intanto del segnale che abbiamo dato un po' al quartiere, perché basta vedere anche la gente che siamo riusciti a coinvolgere. Quando poi è arrivato questo maledetto Covid, diciamo così, abbiamo anche noi stessi fatto delle rinunce, abbiamo fatto dei sacrifici, dei piccoli investimenti comunque per tenerci a passo, per seguire quelle che sono le direttive, perché poi non è che qua noi non seguiamo le direttive. Il problema è quello, che le direttive poi non seguono noi, diciamo così. Quindi,
non tengono conto delle reali esigenze perché vengono prese sempre dall'alto.
Quello che diceva Pietro, insomma, ed è quello che sono sicuro accadrà stasera alle 20 in Piazza Plebiscito, cioè lì a Napoli. Loro, tutti noi capiamo quali sono i problemi, i bisogni, le necessità e tutto, però in un certo senso dobbiamo anche fare, insomma, dobbiamo anche far sentire la nostra voce, perché altrimenti scompariamo,
altrimenti ci arrabbiamo, no?
Assolutamente sì.
Sono le 18:27, abbiamo ancora 3 minuti.
Un pezzo lo possiamo mettere?
Ma insomma, vediamo perché c'è già ACAB che tra un po' saranno in linea con noi. E adesso, appunto, se arriviamo. E ricordiamo un po' magari di appuntamenti. Vorremmo ricordarli gli appuntamenti, ma purtroppo...
Possiamo ricordare gli appuntamenti che abbiamo annullato.
Esatto, ricorda un po' gli
vabbè, intanto c'era la festa del Neruda, per esempio, no? Questo... C'era la festa del Neruda.
Esatto. Neruda che, insomma, è il luogo dove, come dire, siamo nati praticamente. Abbiamo fatto la prima presentazione.
A marzo 2019, sì, abbiamo fatta lì. Hai pure rischiato di morire incendiato dai fumogeni, mi ricordo, ti ho conosciuto così.
È vero.
Sì, quindi è un luogo a cui siamo affezionati per più di un motivo. Purtroppo è uno degli eventi, insomma, c'era il compleanno. Cos'era il quinto compleanno?
Era il quinto compleanno.
Quinto compleanno, però. Purtroppo è stato annullato. Niente, purtroppo ne saranno annullati altri. Però, insomma, il 2 novembre abbiamo detto, appunto, martedì.
Sì, ci sarà, insomma, la WISP in piazza a chiedere, appunto, che anche i dilettanti, le persone, che i tesserati delle squadre amatoriali dilettantistiche abbiano voce in questo momento qua, non solamente il calcio. Cioè, che
questo
conta.
È un appuntamento fondamentale, diciamo.
Esatto, e poi magari prossimamente vedremo se come rete Torino Sport Popolare si riuscirà a concretizzare, a fare qualcosa, perché c'è molto molto fermento ed è giusto far sentire la nostra voce.
Pra Gigi Jornal e mais grande festa pelo grande gol Gigi Jornal e empreendendo meio campo Gigi Jornal fez um grande gol. Hoje Jornal, se Deus quiser, o mais melhor.
Questo è il solito pezzo di chiusura di spot. E come sempre vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì. Ore 17, spot.
Alla
la voce
prossima.
Della trasmissione della rete Torino Sport Popolare.
Ciao raga.
atacando, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona.